Articolo 1.
L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Vorrei però fare una cosa, un ragionamento sull'articolo 1 della Costituzione italiana. Quando parla della Repubblica fondata sul lavoro, si avanzano delle nuove interpretazioni, una delle quali la più affascinante è quella del giudice Gherardo Colombo, il quale interpreta la parola lavoro come impegno continuo a far rispettare la Costituzione. Potrebbe essere anche questo una interessante interpretazione, non è del concepire il lavoro come prestazione d'opera, ma in questo caso come impegno permanente a fare in modo che la Costituzione abbia un significato.
Sull'operosità
delle persone. Sull'operosità, ma è nel senso del controllo attivo, del fatto di promuovere continuamente i valori della Costituzione, nelle scuole, nella stampa, nella cultura e quant'altro. Come tutte le altre Costituzioni che vedremo più avanti, la Costituzione italiana ha avuto 16 revisioni dal 93, fino ad arrivare a quella del 2012 del pareggio di bilancio della Carta Costituzionale. Ecco, questo perché tante volte si pensa che la nostra Costituzione, spesso accade che viene irrisa nel modo che dice troppi rimaneggiamenti, troppe cose, una cosa esagerata, la Costituzione non andrebbe toccata. Vedremo nel corso del tempo che tutte, pressoché tutte le Costituzioni di altri paesi hanno avuto dei rimaneggiamenti, delle riforme.
Cose cambiano, i tempi cambiano.
Certamente.
C'è un'evoluzione, non potrebbe essere fermo. Sentiamo però, come dicevamo, il primo articolo della Costituzione di Malta, perché forse ci suonerà familiare.
Malta è una repubblica democratica fondata sul lavoro e sul rispetto per i diritti fondamentali e la libertà dei singoli individui.
Ecco Manlio, questa mi sembra di averla già sentita, è un po' simile alla nostra?
È identica, solo che invece di dire una repubblica fondata, è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ora, a porre l'accento che la gestione del piccolo Stato è collegiale e tiene ed evidenzia anche la libertà dei singoli cittadini. Diciamo che questa Costituzione, anche questa del 64, ha avuto una serie di modifiche fino al 2001. Quindi è un popolo abbastanza omogeneo, tranquillo, ha subito particolari conflitti, tranne che vabbè, l'invasione dei turchi,
un'altra
faccenda.
Certo. Senti, su questo vogliamo soffermarci o procediamo più velocemente, dato che questo gruppo è piuttosto consistente? E semmai con quale vorresti continuare?
Ma diciamo che c'è per esempio quella Costituzione messicana, che è una curiosità. Vediamo un pochino.
Sentiamo.
Ogni individuo degli Stati Uniti messicani gode delle garanzie previste dalla presente Costituzione, che non può essere limitata o sospesa, salvo nei casi e nelle condizioni ivi previste.
Manlio, ma cosa significa salvo limitata o sospesa?
Beh, diciamo che il Messico, che è uno Stato importante del Sud America, come dire, non è riuscito a togliersi un po' il peccato originale di tutti i paesi del Sud America dittatoriali e post dittatoriali. Dice che la Costituzione ovviamente garantisce una serie di cose, ma la sua eventuale sospensione o limitazione è prevista in una serie di casi. È curioso perché viene evidenziato una possibilità per noi europei o comunque occidentali di negativa. La Costituzione è quella, punto. Invece in questo caso c'è una specie di porta socchiusa che la mette un po' così in forse, come se ci fosse una specie di minaccia incombente per dire, non so, se vi muovete in modo non corretto possiamo sempre tornare a regole più dure. Insomma, non mi sembra molto democratica, nonostante voglia sembrare democratica.
Però diciamo che lo dicono subito nell'articolo 1, perché faccio una premessa forse doverosa: non tutte le costituzioni iniziano direttamente con l'articolo 1, vero?
Non tutte, effettivamente no. Diciamo che le costituzioni cominciano tutte in genere con un preambolo, che è più o meno
una dichiarazione.
C'è tutto il contrario di tutto, vogliamoci bene, siamo forti, siamo belli, siamo tanti. Poi dopo però, quando si cominciano a codificare, a mettere in testo coordinato, le cose poi diventano più complicate, perché non dimentichiamoci che tutte le carte costituzionali, a parte quelle di paesi dittatoriali di cui parleremo dopo, comunque sono il frutto di un accordo. La parola compromesso non mi piace, preferisco la parola accordo, e delle varie forze che in quel momento concorrono alla creazione della carta costituzionale. Enfatizzare questo aspetto vuol dire che c'è una pressione, per esempio all'interno del MES, una pressione magari della casta militare o qualcosa che non è strettamente democratico e che comunque non si può eliminare. Diciamo che viene citata, salvo le condizioni previste, in caso d'emergenza le libertà costituzionali vengono sospese. Però non dimentichiamoci che l'articolo 1 è proprio lo specchietto, è proprio l'inizio, e lì si enfatizza ciò che preme di più a quello Stato di dire dal subito, dall'inizio. Di solito si mette la cosa più importante all'inizio, no?
Sì, infatti, per questo qui ho già messo le premesse per quello che potrebbe accadere.
E non suona benissimo, infatti.
Io vedo che di seguito hai messo un'altra costituzione di uno di quei paesi che potrebbe far pensare, no, a qualcosa di simile. Infatti abbiamo Cuba. Sentiamo l'articolo 1 della Costituzione cubana.
Cuba è uno Stato socialista di lavoratori, indipendente e sovrano, organizzato con tutti e per il bene di tutti come Repubblica Unitaria e Democratica, per il godimento della libertà politica, della giustizia sociale, del benessere individuale e collettivo e della solidarietà umana.
Direi che è un articolo molto, molto bello, parla di benessere individuale, di solidarietà umana. Quindi cosa ci dici di questo articolo?
Questo articolo, allora, la Costituzione nasce a febbraio del 76. Poi ci sono state una serie di assemblee del popolo che sono state riformate fino alla terza legislatura e poi un'ulteriore riforma nel 92. Diciamo che la cosa che si legge tra le righe, a parte le dichiarazioni di rito belle, no? Comunque possiamo condividere, c'è quella che dice: organizzato per tutti come Repubblica Unitaria e Democratica. Parlando di un'isoletta, Cuba non è un continente, dire che unitaria, c'è un passato storico, c'è stata un'invasione, un tentativo di invasione del Baia dei Porci, c'è stato una specie di assedio che Cuba ha subito in quegli anni. E quindi dire a tutti siamo uniti, siamo forti, estamos unidos, era un po' una specie di sferza, di meccanismo identitario che aiutava un pochino, per noi può sembrare retorica, in quei contesti estremamente conflittuali aveva un significato di raccolta, di chiamata a raccolta.
Cioè non riuscirete a dividerci perché siamo comunque...
Perfettamente, cioè qualcuno che ci volesse pensare...
Ecco, io... Maglio, non riesco a sentirti in questo momento.
Sì, eccomi.
Perfetto.
Dicevo, chi volesse tentare di disunire il popolo lo pagherebbe cara. Questo è un po' tra le righe ciò che vuole dire l'articolo 1 della Costituzione cubana.
Certo. E subito dopo andiamo a vedere un'altra striscia di terra, un'altra isola, che è il Giappone.
L'impero del Giappone è governato da un imperatore e dalla dinastia unica nell'eternità.
Direi di chiedere però subito a Masaniello di leggere anche questo, il primo articolo della Costituzione del Giappone era del 1899. Vediamo quello riscritto con l'aiuto dei generali americani dopo il 1949.
L'imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo. Egli deriva le sue funzioni dalla volontà del popolo in cui risiede il potere sovrano.
Ecco, commentiamo questi due articoli che sto Maglio.
Dunque, questo è un unico caso in cui, parlo anche alla Germania, ho messo una Costituzione prima e dopo. Per evidenziare lo stacco e l'immane sforzo che ha fatto un popolo come il Giappone per girare completamente la propria visione del mondo. esce come potenza distrutta dalla seconda guerra mondiale, la costituzione giapponese completa quella del Tenno, cioè dell'impero giapponese del 1890, quindi diciamo che era un po' grandicella e anche avanzata, moltissimi stati non avevano neanche una costituzione così complessa di questa dinastia Meiji. L'imperatore era una specie di mozzo di una ruota cui raggi erano tutte le funzioni dello Stato, e quindi era il capo supremo dello Stato ed era il punto di riferimento. C'era stato un inizio di creazione di primo ministro e di una dieta, sarebbe una camera alta, diciamo. Si era già un pochino occidentalizzato ai primi contatti con gli inglesi, con i francesi. Dopo la disastrosa sconfitta, quindi nel 49, dopo una pressione che è stata fatta dagli alleati, che sono stati Churchill, Truman e anche lo stesso Chiang Kai-shek, nella dichiarazione di Potsdam decidono di far cambiare la Costituzione in maniera quasi radicale, e si vede già dall'inizio dell'articolo che praticamente orienta come potere centrale il popolo. Quindi diciamo che in questo caso, diciamo, la sovranità non è più imperniata sulla dinastia, ma la dinastia trae la sua legittimità dal popolo. In questo c'è moltissimo del modello inglese.
Ci vuoi spiegare questo diciamo sottolineatura che tu hai messo, variazione generale MacArthur?
Beh, perché fu MacArthur era il generalissimo comandante di terra, di mare e di aria di tutte le forze alleate nel Pacifico. E quindi è stato anche quello che ha indotto, diciamo, Churchill, Truman e l'allora dittatore, comunque esponente politico della Cina, che era Chiang Kai-shek, a fare una costituzione che accettasse anche altri soggetti politici, cioè la popolazione. Diciamo che Chiang Kai-shek fu anche più estremo, perché aveva subito danni maggiori dall'aggressione giapponese sui territori della Manciuria, con genocidi fatti con l'antrace, insomma.
Sì.
Diciamo, i giapponesi si divertirono con l'unità 651 fatta da centinaia di medici, alcuni dei quali presero poi il Nobel nel dopoguerra senza essere arrestati, ma questo è un altro capitolo. Quindi
che magari riapriremo in un'altra trasmissione.
Ma perché no? Potrebbe essere un argomento interessante, perché sono aspetti della storia poco evidenziati. Ci fu un grande recupero in tutto il mondo di scienziati tecnici che invece di essere condannati, non dico a morte perché comunque pena di morte non è un rimedio, ma sicuramente essere puniti, invece sono stati, per la loro eccezionale capacità tecnica, riciclati dalle potenze vincitrici. Ecco, quindi questa è un po' una piega oscura del meccanismo post bellico.
Ci sarebbe da parlare molto di questo, magari troveremo modo di farlo in un'altra trasmissione. Proseguiamo. Articolo 1 della Costituzione spagnola.
La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico.
Ma questa sembra un po' anche la uguaglianza, libertà, fratellanza, com'era?
Ci sono valori che andavano evidenziati. Anche qui sembra un'ovvietà, ma dobbiamo sempre pensare al contesto politico in cui è nato questo articolo. La Spagna usciva dalla dittatura del generale Francisco Franco, che durò un'enormità dal ventennio fino agli anni 70, e quindi diciamo che la monarchia è stata l'elemento di stabilità che ha consentito una transizione istituzionale da un regime militare dittatoriale a un regime più o meno di monarchia costituzionale. Diciamo che in questo Juan Carlos è stato un estensore di grande sottigliezza politica, questo gli si deve dare grande merito. Non ci sono stati disastri né una lacerazione dello Stato con le forze centrifughe anche che c'erano del movimento basco. Insomma, non era facilissimo in quegli anni costruire un'operazione di quel genere. Per cui quando dice nell'articolo la libertà, l'uguaglianza e il pluralismo politico, è una chiamata di legittimità ai movimenti politici che fino a quel momento non erano stati riconosciuti, i repubblicani, le forze basche, le forze separatiste, eccetera. Quindi lo Stato è comunque meccanismo di coesione e la monarchia parlamentare ne è l'istituzione collante.
Ecco, io direi che dopo questa Costituzione forse un break musicale ci potrebbe stare bene. Che ne dici, Manlio?
Benissimo.
Perfetto, allora regia musicale.